Dal libro di Giuditta. Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future, e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci. Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi sono preordinati. Ecco infatti, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza, vanno in superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle fionde, e non sanno che tu sei il Signore che stronchi le guerre. Signore è il tuo nome, abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro violenza con la tua ira. Hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del tuo altare. Guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste. Metti nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con il suo servo. Spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza, infatti, non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sì, sì, Dio di mio Padre, Dio dell'eredità di Israele, Signore dei cieli e della terra, Creatore delle acque, Re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera. Fa che la mia parola lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro la vetta di Sion e la sede dei tuoi figli. Da a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c'è altri all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, avevamo visto l'altra volta la prima parte del libro di Giuditta, che è una specie di grande introduzione che ci aveva portato a vedere l'esercito assiro che assediava la città di Betulia, che era una specie di baluardo, ultimo baluardo prima della valle che avrebbe poi portato l'esercito a assediare Gerusalemme. E quindi gli abitanti di questa città erano impegnati a resistere per evitare che Gerusalemme fosse, e qui soprattutto il Tempio di Gerusalemme, fosse distrutto dai nemici. Avevamo visto che in questa resistenza l'esercito assiro, il generale Oloferne, aveva deciso di porre l'assedio e soprattutto chiudere le vie, l'approvvigionamento dell'acqua, quindi che era una tecnica abbastanza comune, diciamo, ecco, fino a non molto tempo fa, è quello di stringere l'assedio per evitare di poter ricevere rifornimenti e aiuti dall'esterno. Ecco, ora si parlava di Russia, mi viene in mente la strategia di Hitler per prendere Stalingrado, che poi dopo non ce la fecero, ma ecco, quella è sempre stata una strategia. E eravamo, avevamo visto, ecco, come il popolo stremato chiede ai capi, ai responsabili della città di arrendersi, perché non c'era, non vedevano possibilità, non ce la facevano più. C'era questa situazione di sofferenza, e quindi hanno deciso di arrendersi perché vedevano meglio diventare schiavi, però avere salva la vita. Davanti alla disperazione del popolo, Ozia, che era il capo della città, propone, diciamo, un ultimo tentativo, cioè di aspettare altri 5 giorni. Avevamo visto che l'assedio era durato 35 giorni, altri 5 giorni, quindi si arrivava a quel numero di 40 altamente simbolico nella Bibbia, che è il numero in cui dell'intervento di Dio, cui Dio opera nel deserto, con l'Esodo, ecco, questo numero 40 fondamentale. Ma aspettare l'intervento di Dio, ma con una speranza molto debole, tanto che alla fine del capitolo 7 Ozia dice: se proprio passeranno questi giorni e non arriverà alcun aiuto, allora farò come avete detto. Quindi è una specie, vogliamo dire così, di ultimatum che viene dato a Dio. Concedono a Dio altri 5 giorni per intervenire, ma senza grande speranza. Non hanno fiducia. In realtà quello che loro si aspettano è di dover capitolare. A questo punto, ecco che in questa situazione, proprio a causa di questo atteggiamento, sia dei capi, sia del popolo, appare questo personaggio, questa donna, Giuditta, che l'inizio del capitolo 8 ci dice che è figlia di Merari, che è una giovane vedova, il cui marito, caso unico nell'Antico Testamento, anzi diciamo in tutta la Bibbia, che era morto improvvisamente di insolazione. Il che è anche strano, perché in un posto praticamente deserto, dove il sole picchia forte, ecco, questo è l'unico in tutta la Bibbia che muore di insolazione. Era però una persona ricco, e quindi lascia a Giuditta molte proprietà, e lei stessa diventa l'amministratrice di queste proprietà. Era diventata, non aveva figli, quindi era una donna nella condizione più, in quel tempo, nell'Antico Testamento, più debole, più vulnerabile, non aveva difese, eh? Però non aveva difese, non aveva marito, non aveva figli, ma aveva beni, già questo, eh? È un po' come le vedove di oggi, no? C'hanno la pensione, quindi, insomma. No, anche lei. Questo l'ingresso, diciamo, la presentazione di questa donna è molto particolare, perché già ci dice qui sta per succedere qualcosa di particolare, di strano, perché è l'unica volta in cui nell'Antico Testamento si fa la genealogia di una donna. Noi avevamo visto alla conclusione del libro di Ruth l'importante genealogia, ma non di Ruth, ma del figlio, quindi è sempre una genealogia che va per linea maschile, no? Anche questa va per linea maschile, ma è la genealogia di una donna, quindi è un caso unico, e che sta a indicare che Giuditta è pienamente inserita, radicata, si potrebbe dire, nella storia di Israele. In questa genealogia che noi troviamo all'inizio, appunto, del capitolo 8, ci sono una serie di personaggi, anche che noi li troviamo in altri libri della Bibbia, e soprattutto ci dice che è discendente di Samuele, che era uno dei figli di Giacobbe, era questa Simeone. Sono tanti nomi. Che era uno dei figli di Giacobbe, una delle tribù però che è scomparsa molto presto, che è confluita, diciamo, nella tribù di Giuda. Ma è importante questo, perché Giuditta è pienamente inserita nella storia di Israele. Essere inseriti nella storia di Israele significa essere inseriti nella storia di salvezza, nella storia della fede di Israele. E come dicevo, amministra i beni lasciati dal marito, ma lo fa in un modo un modo particolare, perché lei vive la sua vedovanza in una condizione, si potrebbe dire, di lutto permanente. Digiuna, ha fatto mettere una tenda sul terrazzo della casa. Il terrazzo è il tetto, perché le case erano costruite con, non con il tetto come noi, ma erano coperte da un terrazzo. E quindi con un richiamo a sempre alla storia del popolo, del suo popolo, perché è un richiamo al tempo dell'Esodo, quando Israele viveva nelle tende. E si potrebbe dire che vive nella sua terra, ma da pellegrina, da straniera, non come qualcuno direbbe San Paolo, no? Che ha la sua abitazione in questa terra, come qualcuno che è sempre proiettato verso il Signore. Il testo ci dice proprio che lei viveva, la caratteristica della sua vita, lei viveva sempre nel timore del Signore. Quindi è una presentazione molto, se voi la leggete, i primi 7-8 versetti del capitolo 8, molto, anche molto solenne, e anche questo è particolare di una donna, ecco. È inserita proprio nell'ambito dei grandi personaggi della storia di Israele. E un'altra cosa, altri particolare che viene detto è che è una donna bella, eh? È giovane e bella. E nel contesto biblico l'essere definito bello non è un qualcosa che fa riferimento all'estetica, eh? Ma è legato al progetto che Dio ha fatto su quella persona. Significa che è qualcuno che Dio ha scelto. Anche di Davide si dirà che era bello d'aspetto, per esempio. Perché è l'aspetto esterno, si potrebbe dire, riflette ciò che è interiormente la persona. Sono persone che Dio ha scelto e quindi sono disponibili alla parola di Dio, all'azione di Dio. Sono trasparenti, si potrebbe dire, a Dio che opera. Quindi c'è questo, inizia con l'introduzione di Giuditta, è fatta attraverso questo ritratto particolare, dove si unisce insieme ciò che è esteriore, ciò che è materiale, come anche la ricchezza, anche la sensualità, poi vedremo che viene fuori prepotentemente, ma quello che viene fuori soprattutto è la sua incrollabile fede in Dio. E questo ci porta al ruolo che Giuditta gioca nella storia della salvezza, perché lì dove gli uomini vengono meno anche nel comprendere la parola di Dio, nel comprendere l'opera di Dio, gli uomini che sono sotto il dominio della paura, che non sanno affrontare la realtà, certo, difficile, complessa, che gli si presenta, ecco, c'è questa donna. No? Si fa avanti una donna che è per natura ritenuta debole, che come sappiamo era insignificante politicamente o socialmente anche. E dalle sue parole, dal suo modo di agire, si vede come lei ha seguito le vicende, quello che stava succedendo. Pur nel suo ritiro, si potrebbe dire, nel suo vivere così appartata, appunto come donna in lutto, quello era diciamo ciò che socialmente ci si aspettava da lei, lei ha ben presente ciò che sta succedendo. E lei anche sa leggere, sa comprendere, sa interpretare, si potrebbe dire, il significato di quella decisione. Diamo a Dio altri 5 giorni. Per lei quella decisione è solo un ricatto, si potrebbe dire, un voler mettere alla prova Dio. E prende l'iniziativa, altra cosa, forse l'unica condizione che la metteva nella possibilità di convocare gli anziani a casa sua, cioè sono loro che devono andare da lei, è solo appunto la sua, diciamo, condizione agiata, non era una donna del popolo, diciamo, ma lei convoca a casa sua i capi della comunità e parla con autorevolezza, chiarezza, anche se con semplicità. E il discorso che Giuditta fa, che occupa, diciamo, la parte centrale del capitolo 8, è ben organizzato. L'autore ha costruito molto bene questo discorso. Ma ciò che rivela fondamentalmente il discorso di Giuditta va dal versetto 11 in fondo alla pagina la pagina 43 del capitolo 8 fino in fondo fino al versetto 27 e è interessante perché comincia con l'ascolto. Dice: ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia. Un invito ad ascoltare. Ma la prima che si è messa in ascolto è stata Giuditta. Lei si è messa in ascolto per conoscere i fatti, ma anche conoscere ciò che la gente stava vivendo, ciò che il suo popolo stava vivendo, e sa giudicare anche le scelte politiche dei capi del popolo, che sono dettate dalla paura, addirittura si potrebbe dire dal panico, e che non hanno discernimento, cioè non sanno cogliere in profondità la realtà che stanno vivendo, perché avere discernimento significa guardare la realtà e saperla cogliere, saperla giudicare. Come si giudica la realtà? Si giudica alla luce della parola di Dio. E questo lei sa fare. E allora per questo anche può intervenire, in maniera anche molto autorevole. E prende l'iniziativa, coraggiosa, e rimprovera il popolo con un linguaggio che è molto profetico. Voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, dice, ho messo insieme alcune frasi di questo discorso. No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui. Supplichiamolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a lui piacerà. Questo è il linguaggio della speranza. Bussare alle porte di Dio, e Lui che è Padre, Lui può salvarci, dice Giuditta. E questo è la nostra speranza. La nostra speranza è sempre riposta in un Dio, in un Padre che è Padre. Certo, Giuditta riconosce la difficoltà della situazione in cui si trovano, ma per lei questo non basta per rinnegare la sua appartenenza a Dio. E è proprio in virtù di questa appartenenza che invita tutto il popolo e gli anziani e i capi del popolo a riporre in Dio la propria fiducia. E la fiducia è vera fiducia solo se è incondizionata e senza pretese, perché non ci può essere una fiducia a mezzo e che mette condizioni. La fiducia sempre di per sé è così, ma tanto più la fiducia nel Signore. La fiducia nel Signore, la fede è una fiducia incondizionata e che non pretende. Questo è, diciamo, tra virgolette, il peccato del dire diamo altri 5 giorni. No? È mettere una condizione, pretendere qualcosa. E la vera fiducia è legata strettamente alla libertà, non si lega altro, è legata alla libertà. Il cammino di fede è un cammino di libertà, di libertà anche dal voler salvare la propria vita. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi disegni senza pretendere nulla, accettando che la sua salvezza, il suo aiuto vengano in modo diverso da quello che noi ci aspettiamo. Quante volte noi, ecco, in fondo facciamo i conti in tasca a Dio, no? Ci aspettiamo qualcosa, cioè suggeriamo noi qualcosa, quello che Dio deve fare, no? Nelle nostre preghiere noi spesso insegniamo a Dio quello che deve fare. La vera fede, ci dice Giuditta, è non pretendere nulla, essere aperti a quello che Dio vorrà fare. Ora però questo non è un mettersi in una condizione, in un atteggiamento, diciamo, di attesa rassegnata. Ma è mettersi in un'attesa piena di speranza. Perché che cosa fa la speranza? La fiducia incondizionata con la libertà che genera la speranza. E che cosa fa la speranza? Chi è animato dalla speranza e cosa fa? Si assume la responsabilità. E questo è quello che fa Giuditta. Si assume la responsabilità. Non aspetta, come si dice di solito, la manna dal cielo, no? Ma lei trova la forza, usa la propria intelligenza per immaginare vie d'uscita alla situazione di morte in cui si trovano. E la cosa ancora più importante, lei si coinvolge in prima persona. Lei è dirà alla fine, no? Alla fine del capitolo 9, cioè, io andrò a compiere un'impresa. Lei si rischia, diciamo così, in prima persona. Questo vedremo poi, è importante anche nella preghiera. E tutto questo, lei, Giuditta, sa che tutto quello che è nelle sue possibilità, lei lo deve fare. Tutto tutto quello che è nelle nostre possibilità va fatto, sempre rimanendo però ovviamente nella via, nell'indicazione della volontà di Dio. E tutto questo, ricordiamo, abbiamo detto, è frutto del suo ascolto degli avvenimenti, della realtà che la circonda. E una cosa importante anche che dice, che non dobbiamo neanche pensare che tutto questo accada per il nostro peccato, perché dice noi siamo stati fedeli, perché Dio ha fatto la stessa cosa anche con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe. Certo, come ha passato al crogiolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore. Quindi Dio prova ciò che sta avvenendo, dice Giuditta, non è una condanna di Dio per il nostro peccato, ma è una prova, così come ha fatto con Abramo e con gli altri patriarchi. E qual è lo scopo del provare da parte di Dio il cuore dell'uomo? È di purificare la sua fede. Il Signore prova soprattutto coloro che gli sono vicini. E qui mi viene in mente ora la famosa frase che dice, che racconta Santa Teresa d'Avila, no? Nel libro della sua vita. Sapete, Santa Teresa d'Avila parlava con Gesù, no? Così. E Santa Teresa si lamentava un po' con il Signore per tutte le difficoltà, per i problemi, per le sofferenze che lei aveva, per questi monasteri che aveva fondato, che andava fondando, quindi, e il Signore gli risponde, gli dice, dice sì, così io faccio con i miei amici. E Santa Teresa gli dice, ah, ecco perché ce n'hai così tanti, gli amici. Il Signore mette alla prova, no? Ma non mette la prova per punire, la prova ha sempre una finalità di correzione, se vogliamo, ma sempre perché la fede diventi più profonda. La prova non significa il Signore abbandona, ma significa anzi che il Signore interviene, che il Signore è vicino. Quindi Giuditta accusa i capi del popolo di aver voluto tentare il Signore, dicendo resistiamo altri 5 giorni per forzargli la mano, si potrebbe dire, e provocare, accelerare il suo intervento nella storia. E il capo del popolo, ossia, ammette di aver sbagliato, ma ancora non comprende e non arriva alla speranza. Ancora chiede allora l'intervento di Giuditta presso il Signore perché perlomeno il Signore faccia piovere, si riempano le cisterne e quindi dice si può andare ancora un po' avanti. E invece Giuditta propone di mettersi in azione, di fare qualcosa per capovolgere l'assedio. Per Giuditta il modo di reagire di Ozia è non è compatibile, diciamo, con l'opera di Dio, con la presenza di Dio. Quella che stanno vivendo per lei è un'occasione propizia per scoprire la misericordiosa presenza di Dio. È una prova della fede, si è detto. Di fronte alle prove non siamo chiamati ad accettarle come una punizione, ma siamo chiamati ad accogliere, affrontare fino in fondo il rischio della fede. Perché la fede ha un rischio. Loro dovevano rischiare di rimanere in quella condizione. Questo gli dice Giuditta. Non possiamo sfidare Dio perché lui per costringerlo a farci a intervenire a nostro favore, ma noi dobbiamo con una fiducia incondizionata rischiare di rimanere in questa situazione. Come dice il libro delle Lamentazioni, no? Dice quando parla della sofferenza, e dice no, rimani in quella sofferenza, dice il libro delle Lamentazioni, metti la bocca nella polvere, no? Ma perché Dio interverrà, ma Dio interviene come e quando? Quando vuole, ma non come quando vuole nel senso di un arbitrio, come si può dire, a capriccio, ma come quando vuole, perché lui sa quando e come è il nostro vero bene. Questa è la fiducia che noi dobbiamo saper accogliere, ascoltare dalla parola. Anche perché non si tratta semplicemente di salvare se stessi. Giuditta ai capi della città gli dice questo, no? Ma è in gioco tutto il popolo, tutto Israele, è in gioco Gerusalemme, è in gioco il Tempio, quindi il luogo della presenza di Dio, il nostro essere popolo di Dio, è in gioco questo. Non è semplicemente salvare la mia povera, piccola, insignificante vita. Quindi è un servizio reso all'altro, e il servizio io lo rendo all'altro quando l'altro mi interessa. E posso mettere in gioco la mia vita se l'altro mi interessa, non diversamente. E questa è una provocazione che Giuditta fa. E la risposta che riceve dai capi del popolo è la tipica risposta di chi in fondo non ha capito niente di quello che lei sta dicendo, perché gli dicono tu hai ragione, no? Tu hai ragione, ma noi non sappiamo come fare, noi non abbiamo una, non sappiamo come, che cosa dobbiamo fare. E allora lei lì annuncia, ecco, il suo piano di intervento, anche se non spiega, lei alla fine del capitolo 8 dice voglio compiere un'impresa che verrà ricordata di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Voi starete di guardia alla porta della città questa notte. Io uscirò con la mia ancella. Il Signore, per mano mia, salverà Israele. Tutto è affrontato con la piena fiducia nel Signore. Non dice io con la mia azione salverò Israele, ma dice il Signore per mano, con la mia azione salverà Israele. Quindi Giuditta si assume la responsabilità del popolo. E l'impresa che Giuditta annuncia è proprio la sua presa di responsabilità. Nei confronti del popolo, dei deboli, dei pusillanimi, dei paurosi. Anche questo, guardate, no? Non è facile, perché San Paolo direbbe, dice, a stento nel mondo si trova qualcuno che è disposto a dare la vita per una persona per bene, no? Per una persona a posto, per una persona che io giudico positiva, che io giudico positivamente, che io vedo come qualcuno che in fondo vale la pena di perdere la vita. Dice, ma il Signore ha dato la sua vita per noi quando eravamo suoi nemici. E la stessa cosa fa qui Giuditta e invita a fare. Lei mette in gioco la propria vita, perché quello che andrà a fare poi è uscire dalla città e andare nell'accampamento degli Assiri. Quindi non sa come andrà a finire. Ma lei mette in gioco la sua vita per chi? Per quelli che hanno messo, che hanno tentato Dio, che hanno cercato di costringere Dio, per la loro paura, per la loro poca fede, vogliamo, mancanza di fede. Lei, nella sua fede, si assume l'onere dell'incredulità, del popolo. Non è facile. E però prima, ecco, lei annuncia che farà questa azione, questo che non dice però che cosa farà, ma che farà qualcosa. E però prima di farlo, quello abbiamo letto nel capitolo 9, lei prega, anche qui, semplicemente la decisione, prima di agire, prima di operare, prima di intraprendere la sua, il suo intervento, prima di tutto, ecco, pregare. Come, guardate, fanno molti personaggi della Bibbia, no? Vedremo poi dopo, nei prossimi incontri, vedremo Esther, ma come fa anche Tobia. Prima di tutto, invocare il Signore. Chi viene invocato? Viene invocato il Dio creatore, onnipotente, ma che poi è anche il Dio degli umili, dei piccoli, e che agisce attraverso gli umili e i piccoli. Giuditta è disposta ad affrontare Oloferne e il suo esercito, e lo fa con la semplicità delle armi della preghiera e della fede. La via d'uscita non è quella della forza, della potenza, ma è quella del piccolo che affronta il potente, che è la stessa logica di Davide con Golia, che forse figura più momento più conosciuto. E la preghiera di Giuditta si articola, diciamo, in quattro parti, noi vediamo ora brevemente. Giuditta comincia ricordando la propria storia, appunto quelle radici di cui si parlava prima, nella storia della fede di Israele. Signore Dio del padre mio Simeone, come dicevo, la tribù di Simeone, che è scomparsa molto presto, ma è stata protagonista di un episodio di cui qui Giuditta parla, che ora non sorvoliamo perché sennò ci porta troppo lungo, però ecco, che viene raccontato nel capitolo 24 della Genesi, dove anche lì c'è una donna vittima, Dina, che è una delle figlie di Giacobbe, che viene violentata Simeone vendica la sorella con un inganno, e qui capiamo perché viene richiamato Simeone, perché quello che sta per mettere in atto Giuditta è un inganno che farà nei confronti di Oloferne, e quindi si potrebbe dire nelle vene di Giuditta scorre anche il sangue di Simeone vendicatore. Nella seconda parte, nei capitoli 5, nei versetti 5 e 6 della preghiera, è la parte forse più bella, dove Giuditta si aggrappa al tu di Dio. La sua preghiera è un atto di affidamento a un tu. È un vero momento di dialogo con Dio. E in questo dialogo gli appare, diciamo, anche chiaro la vera consistenza di quella realtà, che è questo esercito enorme che gli sta davanti, ma che in fondo, appunto, di fronte all'alleato che lei ha, che è appunto Dio, diventa un nulla. La terza parte della preghiera è un po' ricapitola tutto quello che è stato detto e dice una cosa fondamentale, come abbiamo letto, che gli Assiri dimostrano una cosa nel loro modo di agire, che non conoscono che tu sei il Signore, dice. Perché tu sei il Dio che agisce attraverso la debolezza. E questo in fondo sarà l'inganno che fa Giuditta. L'inganno è che di fronte alla potenza, di fronte alle armi, di fronte all'esercito enorme, cavalli e cavalieri, si leggeva, che ci ricorda anche l'Egitto, il faraone. Di fronte a questa potenza, chi è che vince? Vince una donna. Che è il simbolo, che è la debolezza. Sola, e però che ha un segreto che ci rivela. Lei si affida a quel tu, proprio nella sua condizione di estrema debolezza. Si affida a quel Dio che sconfigge le guerre fatte dagli uomini. E l'invocazione finale di Giuditta è sempre rivolta a questo Dio, questo tu, a cui si affida e a cui lei si consegna con una libertà e gratuità totale. È forte di questo dialogo con il Signore, allora lei adesso è pronta ad affrontare il nemico con l'unica arma della fede. È pronta a rischiare di suo. Oloferne, è interessante, è bello questo, no? Lei le farà perdere la testa, in senso metaforico si dice, no? Quando uno ha perso la testa per un'altra persona, e però poi gli farà perdere la testa in senso materiale. E dopo la preghiera fondamentale, Giuditta passa alla parte pratica, realizzativa, diciamo, del suo piano, si prepara, lascia tutte le vesti del lutto da vedova, si copre di unguento, si trucca, si mette i vestiti più belli e esce con la sua ancella per andare all'accampamento a Siro. Dice il versetto 1 del capitolo 10, quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio di Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte queste parole, si alzò da terra. E si riveste della sua armatura, che è un'armatura non fatta di spade o di scudi, ma è fatta della sua fede, di quell'armatura di cui ci parla San Paolo nella lettera agli Efesini, no? Che c'è un'armatura, chi combatte per il Signore ha un'armatura, ma che è fatta dalla fede, dalla parola di Dio, dalla presenza dello Spirito Santo. E questa armatura che Giuditta indossa è simboleggiata anche dagli alimenti, perché lei porta con sé il mangiare, le cose da mangiare, per poter seguire anche nell'accampamento a Siro quelle che erano le regole alimentari, che lo sappiamo nell'Antico Testamento, non si poteva mangiare certe cose, si doveva mangiare senza il sangue, no? Con una serie di regole alimentari che non sono qui importanti per se stessi, ma sono importanti perché è il segno della sua volontà di mantenere la fedeltà all'alleanza, che è la condizione, si potrebbe dire, per avere Dio dalla propria parte. Lei non può trasgredire la legge e pensare di andare a combattere per Dio, Allora non si può combattere per Dio. Ovviamente non combattere le guerre, ma combattere la battaglia della fede, appunto come dice San Paolo, senza le armi giuste, senza mantenerci, senza ricercare quantomeno la comunione con Dio. E allora ecco, volevo concludere facendo una piccola riflessione sulla preghiera di Giuditta, ancora, perché è importante. La preghiera riempiva la vita di Giuditta, lei viveva la sua vita in penitenza e preghiera, era immersa nella preghiera con tutta se stessa. E il suo corpo stesso si era fatto preghiera, proprio in tutti quegli atteggiamenti tipici della preghiera dell'Antico Testamento. E con questa, e lei era, e pregava, rimanendo sempre in comunione con la preghiera di tutto Israele, con la preghiera del Tempio. Quindi, nella sua solitudine di vedova, rappresentava il cuore orante del popolo di Israele. E nella preghiera Giuditta mette anche tutta la sua storia. Non prega, abbiamo letto, abbiamo sentito, cercando parole spirituali, come possiamo dire, non pensa a qualcosa di consolante, di edificante, di grande altezza, anche poetica, se vogliamo, tante volte. Ma lei si rifà alla storia, la storia della sua famiglia, che le ricorda che Dio spesso ha dei modi che noi possiamo dire, potremmo giudicare strani, per realizzare i suoi disegni, sicuramente che non passano per le vie che noi pensiamo, che spesso non sono comprensibili a noi. Non cerca una soluzione da suggerire a Dio per la situazione in cui si trovano. L'unica cosa che serve è elevare una supplica. Una supplica che coinvolga Dio, ma nel modo e nei tempi che Lui vuole. Perché guardate, nulla rende la supplica, la preghiera così efficace come la disponibilità, come offrirsi strumento dei disegni stessi di Dio. La preghiera diventa veramente efficace quando offre tutte, quando si offre in essa tutte le nostre possibilità. Quello anche che la fede ci suggerisce, quello che l'intelligenza ci suggerisce. Tutto va portato nella preghiera. Non esiste un progetto che coinvolge la nostra vita da parte di Dio che ci può essere estraneo. Cioè, i disegni di Dio non sono qualcosa che ci casca addosso, no? Come un incidente, come un peso, no? Ma sono tessuti nella nostra esistenza e sono tessuti dal Signore insieme a noi. Non è qualcosa che ci arriva e semplicemente noi passivamente dobbiamo prendere. La figura di Giuditta per me è meravigliosa per questo, perché lei sa che tutto fa Dio, ma lei fa tutto. Ecco, questa è una cosa che diceva anche Sant'Ignazio di Loyola, no? Fate tutto come se dipendesse da voi, sapendo che tutto dipende da Dio. Questo fa Giuditta. Perché la vera preghiera ci sempre, guardate, in modo conscio o inconscio, visibile o invisibile, ma ci coinvolge, ci porta a un coinvolgimento diretto con ciò per cui preghiamo, e ci chiede anche una disponibilità che a volte, come per Giuditta, deve essere anche coraggiosa, perché chiede di mettere in gioco la vita. Nella preghiera di Giuditta appare chiaro che lo scontro vero, il problema in realtà non sta nell'esercito, la sete, la fame, no? Ma lo scontro vero è tra l'idolatria e la fedeltà al Signore, la superbia e l'umiltà. La sfrontatezza, che è quella di Oloferne, che dice: chi è questo Dio? Te l'ha visto l'altra volta, no? C'è un solo Dio, Nabucodonosor, dice: chi è? Vediamo, figura se questo Dio può venire a salvarli. E la debolezza, che si appoggia nel Signore. In fondo tutto il desiderio di Giuditta è concentrato nel salvare la vita del suo popolo, ma non dalla carenza di acqua, ma dalla poca fede, dalla mancanza di fede nel Signore. E Giuditta, abbiamo visto, chiede aiuto per la sua impresa. Ma in realtà non prega per sé, se voi ci avete fatto caso, non prega mai per sé. Certo, chiede la sconfitta del nemico, ma soprattutto chiede che il Signore mostri il suo vero volto, che è quello che il Signore Gesù ci ha mostrato. È il Dio degli umili, soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati, dice Giuditta. Questo è il Dio che ci è stato rivelato pienamente da Gesù Cristo. Ed è quello anche che San Paolo ci dice nella prima lettera ai Corinti, che è il ritratto vero di ogni cristiano e di ogni comunità cristiana. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione. Ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Cristo Gesù. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno lo farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Giuditta entra in questo fuoco e vedremo la prossima volta come si manifesterà la sua opera.